Andiamo a iniziare dando lettura del Corriere della Sera. Tante le pagine del Corriere dedicate alla notizia del giorno, ovvero sia l'andamento della pandemia e l'andamento della campagna vaccinale, per cui le leggiamo sul Corriere queste notizie e poi dopo cercheremo di andare un pochino più veloci, anche se pure gli altri quotidiani ovviamente sono pieni di questo tipo di news. Allora, pagina 2 e pagina 3, mancano 1.700.000 dosi, le scorte sono quasi esaurite, il governo rivede al ribasso le forniture, qui stiamo parlando di vaccini ovviamente, poche fiale per gli anziani, ma i richiami sono garantiti, in arrivo 1 milione di vaccini Pfizer e ci sono delle foto che arrivano dalla nostra città, ambulanze di nuovo in fila nella capitale, ambulanze ferme fuori da diversi pronto soccorso della capitale e della provincia con a bordo pazienti colpiti da Covid e altre malattie, tutti in attesa di ricovero. In particolare al Pertini si sono contate ieri 5 ambulanze ferme per ore, al Sant'Andrea addirittura 10. Il blocco è durato per fortuna solo alcune ore, qui stiamo leggendo, è una fotonotizia, e ha interessato 2 o 3 mezzi di soccorso. A Latina, denuncia il sindacato USB, c'erano 12 ambulanze ferme con pazienti in attesa di ricovero davanti al Santa Maria Goretti. Poi il pressing di Palazzo Chigi sulle regioni in ritardo, qui andiamo a pagina 3, pronti ad aiutarle con difesa e protezione civile. Draghi fa il punto con Figliuolo, Curcio e la ministra Gelmini. Le maggiori difficoltà logistiche in Calabria, Sardegna e Abruzzo, oltre alla Lombardia che quella proprio fa storia a sé, ecco. E intanto ieri si sono registrate 386 vittime e si registra anche un balzo nei ricoveri per quanto riguarda le terapie intensive e i luoghi più problematici in questo momento sono ovviamente la Lombardia, ma anche l'Emilia Romagna, la Campania e il Piemonte. Poi alla Lombardia ovviamente dedicato un'intera pagina, perché diciamo siamo oltre la normalità drammatica delle altre regioni. In Lombardia, dopo il caos vaccini, via i vertici dell'azienda regionale. Chi sbaglia paga, dice Salvini, una delle sue solite frasi che vanno bene un po' per tutto, anche in questi casi in cui ovviamente è molto imbarazzato, visto che parlare di Lombardia significa parlare di Lega e di gestione leghista del potere, e non da oggi. Fontana azzera il consiglio d'amministrazione di Aria, la società che gestiva le prenotazioni, ma non il direttore generale. Il testimone per le prenotazioni passa alle Poste. E poi retroscena li racconta Marco Cremonesi, l'ira del segretario leghista Salvini, poi l'assessore triatleta cede, sarebbe Davide Caparini, assessore al bilancio della regione Lombardia, una decisione inevitabile. Chi è Caparini? Padre della società sotto accusa, il delegato al bilancio è il figlio di uno dei migliori amici di Bossi, eletto per 5 legislature, insomma uno di questi cacicchi locali che si sono incistati nel governo regionale lombardo ai tempi della prima Lega, ormai quella che voleva appunto aprire anche lì, si voleva aprire tutto con come una scatoletta di tonno, poi abbiamo visto i risultati come sono stati. Infine, per quanto riguarda la Lombardia, l'ultimo uomo della provvidenza, l'ultimo dei tanti, Guido Bertolaso, io qui è una lunga intervista, io qui senza poteri, esausto per l'impegno, dopo l'ultima dose torno a fare il nonno. Ma come arrivava lui e tutto si sarebbe risolto, lui, la coppia d'oro, la golden couple, lui e la Moratti, arrivavano 5-10 giorni al massimo e era tutto pronto, e invece niente, qui senza poteri. E ancora, Aria funzionava male, cambiarla è una scelta politica, l'emergenza non ha colore. un Bertolaso molto molto dimesso, ecco, tant'è che quando poi l'intervistatore gli dice ma c'è chi l'aspetta come sindaco a Roma, gli dice no, non se ne parla proprio. Beh, certo, dopo i trionfi lombardi ci starebbe anche la candidatura a sindaco, ma lasciamo perdere, già abbiamo tanti problemi noi. Serve solo Bertolaso. Poi ancora, la campagna vaccinale, uno studio dagli Stati Uniti dice che AstraZeneca è efficace al 79% e previene al 100% la malattia grave, non c'è nessun legame con le trombosi. E c'è anche, insomma, una notizia positiva fra le tante non molto positive di quest'oggi. Il report dell'Istituto Superiore di Sanità dice che comunque la campagna vaccinale ha fatto sì che nell'RSA siano calati i contagi. Poi, così, diciamo, come puro gossip, nella pagina successiva c'è Andrea Scanzi, uno di quelli che ha fatto carriera puntando il ditino a destra e a manca, che adesso si ritrova indagato perché si è fatto fare il vaccino inserendosi in lista come caregiver dei suoi genitori, personaggi che a cui spetterebbe soltanto il silenzio, lui e tanti altri e tante altre pure ai noi come lui. Infine, e per quanto riguarda l'ambito sanitario, l'ora degli anticorpi monoclonali, terapia in Lazio, Toscana e Campania, il trattamento si somministra a chi ha sintomi lievi entro 10 giorni e sotto stretto controllo medico. Ne parla un immunologo della Statale di Milano che spiega: sono molto costosi, ma nei pazienti anziani dimezzano la mortalità. Infine, un reportage dalla Serbia che ha la percentuale di vaccinati più alta d'Europa, credo sia seconda soltanto la Gran Bretagna. La corsa di Belgrado forse anche superiore alla Gran Bretagna, la corsa di Belgrado, poco sopra la Gran Bretagna, ecco, i dati sono arrivati. La corsa di Belgrado all'immunità fra il miracolo e la propaganda. La Serbia fa da sola e apre Sinopharm e Sputnik, ma anche record di contagi e di Novax. Il più famoso probabilmente è il campione di tennis Novak Djokovic. In Europa solo gli inglesi fanno meglio, i casi però non calano ed è tornato il lockdown pesante. Finalmente, a pagina 11, finisce la lunga sezione dedicata alla pandemia, si apre poi quella dedicata alla politica. C'è spazio per l'ultima grana Parentopoli per la Raggi, via la compagna dell'assessore, si parla di tal Silvia Di Manno, compagna di Gianni Lemmetti, assessore al bilancio del Comune di Roma. Ieri si è dimessa dal incarico che aveva ottenuto nello staff dell'assessore all'urbanistica Luca Montuore. Insomma, tutta una partita di giro. Fidanzata di Lemmetti, era stata assunta in Campidoglio. L'ira della sindaca, e dice: non sapevo, non sia mai. E certo, ritorniamo alla famosa scatoletta di tonno e a come la si voleva aprire. Poi una lunga intervista a Giorgia Meloni in cui ai noi bisogna purtroppo darle ragione per quanto riguarda la sua querela con Salvini, e in merito a chi debba avere la presidenza della commissione di controllo sui servizi segreti. La Meloni dice: siamo l'unica forza politica di opposizione all'interno del Parlamento e quindi è normale che vada a noi. Purtroppo sì, queste sono le regole, che sono anche regole, diciamo, razionali. La situazione è questa, ai noi. Poi gli esteri con la Turchia, pagina 16, Erdogan silura il banchiere centrale, sprofondano la borsa e la lira turca, i mercati reagiscono male al terzo licenziamento di un governatore della banca centrale turca in due anni, la moneta perde il 15%, l'inflazione alle stelle. E ci sono dei dati che sono impressionanti, la carne è diventata un bene di lusso, dal 2007 ad oggi i prezzi di pollame e carne bovina sono quasi quadruplicati e intanto la borsa di Istanbul ha avuto un crollo del 10%. Insomma, tempi non buonissimi per Erdogan, e anche in questo contesto bisogna valutare poi tutto un certo protagonismo o tentativo di protagonismo a livello di politica internazionale. E poi che cos'altro? Mi pare che possiamo concludere per quanto riguarda la lettura del Corriere della Sera. La cronaca di Roma, come sempre, la leggeremo più tardi, e allora dalle colonne del Corriere della Sera ci possiamo trasferire a quelle del Manifesto. Allora, per quanto riguarda il Manifesto, ecco qui che lo troviamo. Anche qui c'è spazio ovviamente per la pandemia, però l'attacco e quella che viene considerata la notizia principale è giustamente relativo allo sciopero di Amazon. E Manifesto e Avvenire sono probabilmente gli unici due giornali che danno ampia copertura della vicenda. Hanno rotto le scatole, sciopero Amazon riuscito, adesione media del 75%, successo per la protesta della filiera di CGIL, CISL e UIL, picco del 90% fra i corrieri. Oltre le nostre aspettative, dicono alcuni, considerando che molti lavoratori sono ricattabili perché precari, l'azienda si è arricchita enormemente nella pandemia, è giusto che redistribuisca a chi lavora. L'azienda si è sempre rifiutata di discutere turni e ritmi di lavoro, la riduzione dell'orario dei driver, la clausola sociale, la stabilizzazione di tempi determinati e interinali. E poi da Passo Corese, qui insomma alle porte di Roma, sulla Salaria, uno dei più importanti magazzini di Amazon a livello nazionale, il sindacato non poteva entrare, da oggi siamo in tanti a chiedere diritti, capisco gli interinali, dice un lavoratore, più lavorano più sperano, ma pochi sono stabilizzati. Presidi davanti ai grandi hub, alla sede nazionale di Milano e a Genova, vogliamo ritmi più umani. E poi c'è la protesta dei corrieri, qui ovviamente rimandiamo all'ultimo terribile lavoro di Ken Loach, Sorry We Miss You mi pare fosse il titolo, la protesta dei corrieri a 38 consegne l'ora, molti di loro sono over 50, colpiti dalla crisi, il premio di produzione, dicono, ora è una spilletta, noi driver per l'azienda senza soste, ora basta, vogliamo essere ascoltati, siamo dipendenti di una ditta che opera solo con Prime, con la pandemia ritmi raddoppiati. Fra l'altro, poi, trattandosi di corrieri, si tratta di persone che non solo mettono a rischio la loro salute, ma mettono a rischio la salute di tutte e tutti quelli che girano per la strada, perché insomma, ovviamente, se tu hai dei ritmi così spaventosi, diciamo, è più facile della norma incappare in un incidente. Insomma, anche così, ragionando in maniera molto egoistica, è una questione che riguarda davvero tutte e tutti. E poi dalla Francia, paese che forse in Europa ha ospitato i casi peggiori di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici, in primis da quel caso Telecom France, qualcuno se lo ricorderà, partì addirittura un processo contro la filiale francese di Telecom. E, azienda al cui interno il livello di vessazione nei confronti delle persone che vi lavoravano erano talmente alte da esserci stata un'epidemia di suicidi. una cosa spaventosa. Comunque, qui non si parla di Telecom, ma di IKEA. Spiava e schedava i lavoratori, al via il processo contro IKEA France. Il colosso svedese rischia una multa da 3,75 milioni di euro. Poi ancora hanno rotto le scatole e Martino Mazzonis intervista Stuart Applebaum, segretario della Union in Alabama, che prova a dare rappresentanza ai dipendenti attraverso un referendum. Ecco la nostra lotta per sindacalizzare i lavoratori di Amazon. Questa union, anzi la, diciamo, il nome completo è Retail Wholesale and Department Store Union, è il sindacato che da mesi si batte per ottenere il permesso a organizzare il lavoro nell'hub di Bessemer in Alabama, dove lavorano quasi 6.000 persone. Non è un compito facile, il referendum deve ottenere il 50% e Amazon ha cercato diverse strade per farlo fallire. Ad esempio si è cercato di costringere il voto negli stabilimenti per facilitare l'intimidazione, o si sono fatte circolare date false sulla finestra in cui era possibile votare. Insomma, scene alla Dashiell Hammett, e quando raccontava appunto la repressione delle lotte sindacali in America negli anni 20 con la Pinkerton che sparava sugli scioperanti. Allora, ma sentiamo che dice proprio questo Applebaum. Amazon non ha una bella storia con i sindacati, gli chiede Martino Mazzonis. Che sta succedendo in Alabama? Te lo dico io cosa sta succedendo. La legge ci impedisce di entrare negli stabilimenti e anche nel parcheggio antistante. Amazon invece sta facendo campagna ovunque. Nei capannoni ci sono poster e striscioni che invitano a votare no, anche nei bagni. Mandano messaggi più volte al giorno e pagano qualcuno per telefonarti a casa. Quando si ha un problema al lavoro è difficile trovare una delle risorse umane con cui parlare. Hanno creato un sito web che spiega che se vincessimo il loro salario verrebbe tagliato per pagare l'iscrizione. È falso. Se vincessimo, chi vuole potrebbe decidere di iscriversi, perché cioè, il referendum non è su una questione specifica, è sulla possibilità che il sindacato entri nello stabilimento, cioè nella possibilità che il lavoratore e la lavoratrice possano aderire al sindacato, non debbano. Siamo proprio alle basi. Hanno portato 200 manager da altri hub per fare pressione. Poi possono convocare delle riunioni obbligatorie diverse volte a settimana in cui si spiega che i sindacati sono il male. In quegli incontri, se qualcuno fa un'obiezione, gli viene chiesto il nome, in teoria per rispondere alle sue preoccupazioni. La più incredibile è quella del semaforo. Noi usiamo l'uscita dallo stabilimento per parlare con i lavoratori e la compagnia, ottenuto dalla contea, di accorciare la durata tra il rosso e il verde per ridurre il tempo a nostra disposizione. Hanno anche inondato di pubblicità il mercato TV locale e cancellato la costruzione di un nuovo stabilimento senza spiegare perché, mandando l'articolo di giornale con la notizia a tutti i lavoratori. La prima cosa da fare, continua questo Applebaum, è spiegare alla gente che non deve aver paura. I lavoratori ne hanno, pensano che Amazon saprà come hanno votato. Credo che il messaggio video di Biden abbia aiutato. Sentir dire dal presidente che sta con te, nonostante il tuo datore di lavoro sia così potente, è un messaggio forte. Abbiamo parlato con la gente ai semafori, i nostri volontari chiamano, rispondono alle domande e ai dubbi. E poi Black Lives Matter ha lavorato con noi. La cosa è importante perché l'Alabama ha una storia di battaglie contro il razzismo e di discriminazione. E la gente che lavora qui è l'85% nera. Quel movimento ha galvanizzato le proteste che sentono che battersi per la giustizia economica è un passo verso la giustizia razziale. E poi sono venuti in tanti, una delegazione del congresso, giocatori di football, gente di spettacolo, sindacati di tutto il mondo. Ma la cosa importante è che questa è una vicenda locale e molti tra coloro che conducono questo sforzo sono nostri iscritti, che raccontano i cambiamenti meglio ottenuti dopo l'arrivo del sindacato nel loro stabilimento. Infine, a Bessemer un tempo c'erano miniere, una storia sindacale, in tanti ci raccontano: mio nonno era del sindacato, mi dice che devo votare sì. So che avete ricevuto, continua Mazzonis, un migliaio di chiamate da lavoratori Amazon di altri stati e che nell'Iowa i Teamsters i sindacati dei autotrasportatori stanno conducendo una battaglia simile alla vostra. In fondo questi hub sono le nuove fabbriche. Quanto è importante per il sindacato entrarci? E risponde Applebaum: lo vedi dall'attenzione che questa campagna ha ottenuto qui e nel mondo. Siamo usciti su giornali come Teen Vogue ed Elle. Faccio questo lavoro da tanto tempo, mai un voto è stato così seguito. Questa vicenda ci dirà quale sarà il futuro del lavoro, se la gente dovrà sostenere turni insostenibili con poche garanzie, pause e salari bassi oppure no. C'è l'opportunità che le organizzazioni sindacali ricomincino a crescere. Amazon ha tagli di salari all'inizio della pandemia, mentre Jeff Bezos diveniva la persona che più ha guadagnato al mondo grazie al coronavirus. C'è qualcosa di sbagliato. Oxfam ha calcolato che se Bezos avesse dato un bonus da $105,000 a ciascun dipendente, sarebbe lo stesso più ricco di un anno fa. Chi ha votato all'inizio della campagna aveva ascoltato molta propaganda Amazon e pochi dei nostri argomenti e viceversa. Quindi se quelli che hanno votato presto sono la maggioranza, rischiamo. Ma comunque vada, andrà bene, perché abbiamo portato la questione nella discussione nazionale e comunque non ce ne andiamo. Non da Besmer e non dagli altri stabilimenti. Sempre Mazzonis spiega come l'anno scorso sia stato un anno d'oro per Amazon, il lockdown ha portato a un aumento del fatturato e racconta come, me lo diceva anche il sindacalista, qui anche la carovana di Black Lives Matter supporti la protesta, metà della forza lavoro del resto è ispanica o afroamericana. Tra i manager questa percentuale scende al 20%. Ecco, quando si parla di intersezionalità delle lotte, termine che giustamente diciamo è sulla bocca di molti e di molti in questa fase, diciamo questo è un quadro proprio di scuola. Farlo finto difficilmente se ne potrebbe trovare uno più efficace. E bene, dopo le lotte sindacali ad Amazon, da questa e dall'altra parte dell'Atlantico, che cosa c'è? Diciamo sulla pandemia più o meno abbiamo già detto tutto, anche qui c'è Roberto Maggioni che parla di Fontana, che cerca disperatamente di dare tutta la colpa a questa società che si chiama Aria, che è una società emanazione diretta dell'assessore al bilancio leghistissimo, cioè tutta roba loro, è difficile scaricare un barile che è sempre stato loro. E da qui insomma anche l'irritazione di Salvini, che queste cose le conosce benissimo perché è milanese, cioè da quando c'ha 18 anni che sta in quelle stanze, quindi non ci venisse a dire che non sapeva come andassero le cose, lo sapeva benissimo. Adesso tutti i nodi non stanno venendo, sono venuti al pettine. Bene, passiamo oltre a pagina 8 e a pagina 9. Si parla della giornata mondiale dell'acqua, di cui abbiamo parlato lungamente venerdì scorso. L'acqua c'è ma non si beve, l'allarme delle Nazioni Unite, lo sfruttamento di pochi ne impedisce l'accesso a 3 miliardi di persone nel mondo. Per l'ONU è un diritto umano messo a rischio dalla speculazione economica. C'è un'intervista al portavoce o comunque insomma un rappresentante del forum Movimenti dell'Acqua: il Parlamento fermi la quotazione in borsa del bene comune. E poi si spiega come buona parte della risorsa disponibile consumata sia consumata dalla grande industria per l'agricoltura intensiva, e si mette anche il dito nella piaga, in una piaga tipicamente italiana. In Italia si buttano 9 miliardi di litri d'acqua al giorno a causa delle perdite nella distribuzione. La nostra rete è un colabrodo, lo spreco è miliardario e in tanti preferiscono l'acqua minerale privata in bottiglia, un mercato che vale quasi 3 miliardi l'anno. Le aziende concessionarie e delle sorgenti fanno affari d'oro, mentre le regioni vanno le briciole. Poi passiamo a pagina 10, alla Sea-Watch, punita la Sea-Watch 3, tutti contro le ONG, il fermo disposto dopo un controllo della Guardia Costiera nonostante una recente decisione del TAR a favore dell'organizzazione. Il Port State Control è durato 9 ore e mezzo e ha individuato 18 carenze. Poi gli esteri, anche sul Manifesto c'è grande spazio ovviamente per la Turchia, crisi turca, il sultano è senza una lira, il crollo della moneta nazionale rappresenta un duro colpo all'economia speculativa di Erdogan, già in debito di consensi, vengono al pettine i nodi di politiche basate su denaro a buon mercato e bolla immobiliare. E poi il Israele al voto, altro che elezioni, scrive Michele Giorgio, alle urne referendum su Bibi. La vera campagna elettorale è stata quella vaccinale, in realtà anche l'accordo di Abramo è sparito. E poi diciamo c'è una l'unica novità, sempre secondo Michele Giorgio, è il fatto che a Gerusalemme Est ci saranno migliori di voti palestinesi in più, che si andranno a assumere a quel circa 20% di cittadini israeliani di origine araba. E tra le poche novità di queste elezioni spicca la posizione dei palestinesi di Gerusalemme Est, scrive Giorgio. Negli ultimi anni a migliaia hanno ottenuto la cittadinanza israeliana che garantisce loro il diritto di votare. Tutti gli altri palestinesi di Gerusalemme, la maggioranza sono senza cittadinanza israeliana, non sanno ancora se potranno partecipare alle elezioni dell'ANP. Israele non ha risposto alle sollecitazioni che arrivano da Ramallah e forse solo un intervento degli USA sbloccherà la situazione in un senso o nell'altro. Lo status di Gerusalemme rappresenta ovviamente una delle questioni più spinose. Israele ha unilateralmente proclamato l'intera città come la sua capitale, inclusa la zona est, che i palestinesi considerano la capitale del loro futuro Stato. E nel 2017 l'ex presidente statunitense Trump ha riconosciuto l'annessione di Gerusalemme a Israele. Le cose si sono ulteriormente complicate negli ultimi anni perché migliaia di palestinesi, sperando di migliorare la propria vita e di sottrarsi a tante limitazioni e alla minaccia di vedersi revocata la residenza nella città, hanno acquisito la cittadinanza israeliana. Dopo la dichiarazione di Trump, 1.064 di loro hanno chiesto il passaporto israeliano, domande che sono aumentate a 1.633 nel 2019. L'anno scorso ne sono state presentate altre 1.800, numeri in apparenza bassi ma che si aggiungono a migliaia di palestinesi già in possesso da anni del passaporto israeliano. Molti di questi arabo-israeliani di Gerusalemme Est voteranno per la lista araba oggi. Scarso l'interesse invece per le votazioni nell'ANP. Così si conclude il pezzo di Michele Giorgio, che nota come questa probabilmente sia una fra le poche novità di queste elezioni che arrivano a pochi mesi di distanza dalle ultime. Giuliana Sgrena nella sezione della cultura dedica un'intera pagina a Nawal al-Sadawi, quella vita contro l'oppressione, addio alla scrittrice, psichiatra e femminista egiziana che è stata protagonista della lotta contro l'infibulazione. Più di 50 i suoi libri tra saggi, romanzi e opere teatrali tradotti in oltre 20 lingue, tra i più noti c'è Firdaus. L'impegno contro il fondamentalismo le era costato minacce e condanne di apostasia da parte dell'autorità sunnita di Al-Azhar, costringendola a lasciare il paese. E ne parla anche la scrittrice Assia Petricelli, una cattiva ragazza, la chiama nella primavera della rivoluzione. Poi sempre per quanto riguarda le pagine della cultura, e con questo chiudiamo anche la lettura del manifesto, segnaliamo a pagina 17 la chiusura dell'Azzurro Scipioni. Silvano Agosti, bisogna salvare l'esperienza dell'Azzurro Scipioni. parla il fondatore dello storico cinema romano, costretto a chiudere a causa della pandemia. Lungo articolo su questo cinema, che avrebbe festeggiato il prossimo anno i suoi 40 anni. Adesso, in attesa di trovare un nuovo locale che accolga l'Azzurro Scipioni, è in corso un crowdfunding per finanziare un documentario che racconti 40 anni di attività del cinema. Con il pezzo sull'Azzurro Scipioni, diciamo, possiamo concludere la lettura del manifesto e andare a dare un'occhiata adesso alle pagine di Domani. Domani apre con i vaccini in Lombardia, e su questo e sui problemi relativi al rapporto Stato-Regioni, Fontana promuove il manager del software che ha creato il caos. Il presidente annuncia che affiderà la guida di Aria, la società appunto lombarda che si occupa delle prenotazioni, al direttore generale Gubbian. È stato lui a implementare e sponsorizzare il sistema, che non ha funzionato. E poi Giovanna Fagionato racconta il cortocircuito tra Aria SPA e i call center siciliani, da Milano al paese di Romano La Russa. Guarda un po' queste curiose relazioni, davvero curiosissime. E nella pagina precedente si parla, la giurista Azzolini parla del buco nero delle regioni sui vaccini, il governo rinuncia a controllarle, mancano indicatori e obiettivi. Poi proseguiamo nella lettura, ci sta grande spazio per il PD, ma insomma abbiamo già letto l'articolo dell'Urbinati in prima pagina. A pagina 7 c'è un lungo intervento del sinologo Michelangelo Cocco, che parla del nuovo piano quinquennale cinese, la lunga rincorsa della Cina per l'indipendenza tecnologica. Soltanto con la modernizzazione del paese si può raggiungere l'obiettivo di una, così la definisce la leadership cinese, moderata prosperità. Per riuscirci, Xi Jinping punta tutto sull'innovazione autoctona, mentre sale l'ostilità verso l'Occidente. Entro il 2049 si punta all'avvento di un grande paese socialista moderno, cioè traducendo dal gergo politico locale l'autonomia tecnologica in sostanza. Poi a pagina 9 si parla della Turchia che è uscita dalla Convenzione di Istanbul. Addio Convenzione di Istanbul, la Polonia ha già un'alternativa ed è conservatrice e omofoba. Divertente come la Polonia ultra dove purtroppo governa la destra ultracattolica e ultrasovranista, poi si trova pappa e ciccia con la Turchia islamista e, diciamo, neo-ottomana. Tutto ovviamente sui soliti e sulle solite, sui corpi delle solite note, ai noi. E poi dalla Polonia e dalla Turchia al Brasile, pagina 11, la politica di Bolsonaro uccide, ma chi lo dice è braccato dalla polizia, le accuse di genocidio e la repressione del dissenso, ne parla Rocco Cotroneo. E poi che cos'altro c'è il grande scrittore, scusate, disegnatore Tito Faraci, che parla dei 25 anni di Pick-up, cioè la versione postmoderna di Paperinik. quando perfino Paperinicchia aveva ancora un futuro, scrive Tito Faraci. In questi giorni si celebrano i 25 anni di Pick Up, la versione aggiornata dell'alter ego di Paperino, realizzata da autori Disney che non veneravano il passato ma raccontavano il mondo in evoluzione. Adesso c'è un po' troppo nostalgia. Ecco, parole non sante ma santissime. Allora, 9:37. E ci prendiamo un'ultima pausa musicale e poi andiamo a terminare la rassegna stampa mattutina di oggi.
Love and hate can never be friends. Oh no, oh no. Here I come with love and not hatred. Show me goodness and mercy shall follow I all the days of my life. Envy no one, no wish to be with no evil man. For there'll come the day when you'll be grieved by the Father's hand. Leave up huge children. Oh yeah. Leave up pastor children. Yeah. My head is anointed and my cup runneth over. Yeah. Surely goodness and mercy shall follow I all the days of my life.
Allora, alle 9.41 ritorniamo in voce per andare a concludere la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di questa mattina. Ci mancano due testate nazionali e poi le cronache romane. Per quanto riguarda le testate nazionali, il Foglio, ci sono due segnalazioni. La prima è per la prima notizia che appare sull'inserto mobilità del Foglio. Ora, come tutti gli inserti relativi alla mobilità e al mondo dei motori, sono un po' una via di mezzo fra appunto un servizio di informazione e un servizio di pubblicità, anche se in questo caso siamo pubblicità piuttosto raffinata, però qualche cosa interessante si può trovare anche dentro questi inserti. E in particolare qui è la prima pagina, quella che interessa, perché si apre così: avanti con l'elettrico, non si torna indietro. Dopo la Smart, anche Volvo, Mini e Jaguar annunciano l'addio ai motori termici. Ford non li venderà più in Europa, la casa svedese investe nelle ricariche. Insomma, si tratta di prese di posizioni abbastanza pratiche, fattive. La Mini ha annunciato che l'ultimo modello alimentato a carburante sarà presentato nel 2025, quindi fra solo 4 anni, e entro il 2030 la produzione interesserà soltanto auto elettriche. Per quanto riguarda la Jaguar, questo limite temporale viene anticipato al 2025, la Ford più o meno lo stesso. Ecco, si sta giocando una partita davvero molto molto importante e che interessa da vicino anche il nostro paese, dove sapete, insomma, il gruppo FCA è entrato da qualche tempo a formare un gruppo ancora più ampio insieme al vecchio gruppo Peugeot Citroën, che si chiama Stellantis e che, diciamo, è che nel nostro paese, insomma, impiega decine e decine di migliaia di persone soltanto per quanto riguarda lavoratrici e lavoratori direttamente assunti da Stellantis. L'altra segnalazione la facciamo per il lungo articolo, un'intera pagina, che Adriano Sofri dedica a Carlo Pisacane. Il bello di un rivoluzionario, la difesa della Repubblica Romana, il risorgimento del Sud, della spedizione di Sapri, la fratellanza, perché il movimentista, fra virgolette, Carlo Pisacane non va liquidato soltanto con l'etichetta del ribelle. Una lettera a Sabino Cassese, che negli ultimi tempi non ne infila una giusta che una. Persino il solitamente, diciamo, abbastanza educato, ma lo è anche adesso, Sofri, si rivolge a lui dicendo: caro Cassese, seguo scrupolosamente i suoi interventi e gliene sono grato, vorrei ora fare un'obiezione particolare. In un'intervista al Corriere del 20 febbraio lei ha detto: l'Italia nella sua storia ha sempre avuto una componente ribellistica, Pisacane, i briganti, tanto per fare un paio di esempi. Sarei tentato ad obiettare anche per i briganti, ma due cose alla volta sono troppo impegnative, sicché mi limiterò a Carlo Pisacane, per il quale nutro una affezione antica. E insomma, ne parla, l'articolo è davvero molto interessante, una vita compendiata nel celebre testamento e nella massima del sacrificio senza speranza di premio, una vita che si raccoglie nell'esilio precario tra Marsiglia, Londra e Parigi, poi la legione straniera, il ritorno all'Europa del 48. Si parla della dichiarazione dei congiurati che firmano prima della tragica spedizione di Sapri, una dichiarazione commovente e bellissima, e si è tentati, nota Sofri, di fare di lui al posto di Mazzini l'antagonista possibile di Garibaldi, e di fatto Gramsci sembrò inclinarvi, insomma, quindi è una affezione che ha antichi e ben rodati sostenitori. Questo per quanto riguarda le citazioni Dal Foglio, per quanto riguarda il Messaggero, ci sono delle notizie curiose ma interessanti, brevi ma non troppo. Allora, la prima siamo andati a ritrovarla nella pagina dei commenti, delle opinioni, delle lettere. C'è uno scatto fotografico che diciamo, c'è un enorme cantiere visto dall'alto, dei grattacieli che stanno sorgendo in mezzo al deserto, o insomma sembrerebbe deserto, quasi deserto. E la didascalia è l'enorme cantiere della futura capitale egiziana. Siamo a 45 km dal Cairo, a metà strada della via che porta a Suez. Questo enorme cantiere mostra lo scheletro della prossima capitale amministrativa dell'Egitto. Tutti gli uffici e i palazzi del governo e degli enti statali verranno spostati qui. La progettazione è iniziata nel 2015 e parte dai fondi della costruzione arrivano da una partnership tra Egitto e Cina. Poi l'altra notizia, anche questa diciamo che sembra una curiosità ma va segnalata. Ieri foto presentissima sui social network, nel Canal Grande di Venezia si sono fatti vedere due esemplari di delfino, due esemplari arrivati per errore dal mare aperto nel bacino di San Marco, attirati dall'insolita calma delle acque. Una volta diciamo liberato il Canal Grande dalle mega navi da crociera, arrivano i delfini, ci si potrebbe ragionare un pochino. Poi va detto per correttezza che il Messaggero parla dello sciopero di Amazon, anche se solo nella sezione dedicata all'economia, sezione dedicata all'economia che invece dedica ampio spazio al ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto può partire. Pietro Salini, amministratore delegato CEO di WeBuild, dice: l'unico progetto per il sud, è impensabile che un treno Napoli-Palermo si fermi. E se ne sta parlando un po' troppo spesso nel corso degli ultimi tempi e se ne sta ritornando a parlare perché non si è mai smesso di parlarne. Ora diciamo che che l'ipotesi del ponte di Messina possa ricominciare a farsi meno ipotetica del solito, ecco, anche qui forse sarebbe meglio darci un'occhiata. Chiudiamo con le cronache romane. Cominciamo con le cronache romane del Messaggero. Si parte con la scuola, arriva all'alto là dei presidi, non si torna in presenza fino a dopo Pasqua. I dati sui contagi preoccupano molto, la DAD rimane ancora l'unica certezza. Rientrare in aula il 29 marzo per soli 3 giorni sarebbe rischioso, dice il rappresentante dei presidi. Dall'altra parte ci sono i locali, dal parrucchiere c'è la fila, se riapriamo è già tutto pieno. Gli estetisti hanno agende complete, nei circoli sportivi delusione per i mancati ristori. E poi c'è la faccia terribile, l'altra faccia terribile della medaglia. Negli ospedali è picco di ricoveri, si fermano le ambulanze, superata la soglia d'allerta con il 34% dei posti letto occupati dai contagiati. A causa della richiesta crescente, i posti in terapia intensiva sono aumentati da 369 a 472. La situazione è sotto controllo, dice la regione. Ieri meno casi, ma aumentano i decessi. Poi che cos'altro? La regione, 200 nuovi alloggi, allarmi anti-occupazione dal Tiburtino a Ostia. Gli appartamenti ADER sono stati consegnati al Campidoglio, il numero maggiore nel quarto municipio. E poi cos'altro? Beh, anche qui c'è la Parentopoli. A 5 Stelle lascia la compagna di Lemmetti e direi basta per quanto riguarda il messaggero. Rapidamente un'occhiata al Corriere della Sera e poi finiamo anche qui.
Them a walk, them a shoot, them a do. Babylon, them a brew. Them a walk, them a loot, them a shoot. But we know evil by the rule. Easy brethren, easy. Not take it so rough, yeah. Easy brethren, easy. Babylon too tough. Them a walk, them a loot, them a shoot. Babylon, them a brew. Them a walk, them a loot, them a shoot. But we know evil by the rule. Easy, not easy. Not take it so rough. Easy, not easy. Babylon too tough. Yeah, Babylon too tough. But we know evil by the root. So easy, not easy. Not take it so rough. Easy, not easy. Babylon too tough. Easy, not easy. Just play it cool.
Allora, dicevamo, ci mancava il Corriere della Sera, la cronaca romana del Corriere della Sera, ma in realtà non c'è molto altro di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. Si torna l'attenzione sull'aggressione di Valle Aurelia di qualche giorno fa, gay aggrediti, identificato il picchiatore, un quarantenne che frequenta la stazione di Valle Aurelia, già conosciuto per i suoi comportamenti violenti e gli episodi di intemperanza. E poi si parla di questo prima via libera della regione alla parità retributiva tra i sessi. Il resto l'abbiamo già letto altrove, quindi possiamo dichiarare chiusa qui la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento come sempre nella mattinata di domani intorno alle ore 8. Noi chiudiamo con la musica, poi ci sarà qualche piccolo approfondimento sulla rassegna stampa e poi andremo a parlare ovviamente della scomparsa di Sant'Enotarnicola avvenuta nella giornata di ieri.